L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino ad Agno e a Sant'Antonino.
Le 9:08 minuti, buongiorno e benvenuti nell'ora della terra, oggi in diretta da Contone. Siamo ospiti della cantina Cavaliere, siamo nel contesto dell'ultima giornata di cantine aperte 2026, manifestazione organizzata da Ticino Wine. E da qui vi parleremo di viticoltura, ma non solo, vi porteremo nel mondo delle neofite invasive. Neofite invasive, ce ne parlerà naturalmente Giorgia Mattei del servizio fitosanitario cantonale. Ma non solo, naturalmente con noi gli esperti dell'Ora della Terra pronti a rispondere alle vostre domande da casa, Alfredo Baratella, Tiziano Pedrinis. Partiamo in musica con Nella Martinetti e una canzone che ci ricorda l'importanza del vino ticinese, l'importanza di questa ultima giornata di cantine aperte.
Il turista che ricorda del Ticino la beltà, a casa lui ritorna, le sue glorie narrerà. La polenta del grottino, le sue gite al Monte Bre, ma un segreto rimarranno le serate insieme a me. Viva il vino del Ticino, che ha una grande qualità. Se ne bevi un boccalino, scorderai la realtà. Escursione col battello che da Scona parte va, al mercato di Cannobbio che è una vera rarità, sulla piazza di Lugano sotto il sole delle tre, ma nessuno scoprirà che l'ha goduto insieme a me. Viva il vino del Ticino, che ha una grande qualità, se ne bevi un boccalino, scorderai la realtà. Viva il vino del Ticino, che ha una grande proprietà.
Giorgia Mattei, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti.
Collaboratrice scientifica del servizio fitosanitario cantonale, oggi con te ci dedichiamo alle neofite invasive, perché intanto cominciamo Giorgia a spiegare chi sono queste neofite invasive.
Allora, diciamo la definizione teorica, sono tutte specie che abbiamo importato dopo la scoperta dell'America, quindi l'inizio degli scambi commerciali. E sono specie che arrivano nel nostro territorio, non si sono evolute nel nostro ambiente, quindi non trovano molte concorrenti e si moltiplicano molto bene, quindi possono creare dei danni alla biodiversità, alla salute oppure anche dei danni economici.
Sono un po' come gli insetti invasivi.
Sì, ci sono insetti invasivi, ci sono piante invasive e ogni tanto si fa anche confusione, appunto ci sono quello che è legato alle piante, ci sono piante nostre che si comportano anche in modo un po' invasivo ma sono piuttosto infestanti, mentre invasive proprio sono le neofite, quelle che vengono diciamo da lontano. Ci sono specie che vengono da lontano, arrivano da noi, si comportano in modo invasivo e ci sono anche specie nostre che vanno negli altri paesi che hanno un comportamento invasivo. Quindi un po' a ognuno la sua pianta.
Quindi in altri paesi del mondo dicono questa neofita invasiva che arriva dalla Svizzera.
Sì, può darsi, o dall'Europa principalmente, sì.
Concentriamoci su quelle che abbiamo in casa e sì, vediamo come comportarci, perché ci sono dei pericoli legati a queste neofite. E bisogna conoscerli per cercare di arginare il problema e soprattutto perché noi stessi possiamo contribuire e non rimanere così spettatori di questa crescita invasiva, ma possiamo proprio contribuire cercando di agire facendo che cosa?
Appunto, sono molte le specie invasive, quindi è anche difficile conoscerle tutte. Ci sono dei segnali però che ci possono dire, ah, questa magari ci sta scappando un po' di mano, magari se compro una nuova pianta, adesso c'è anche una regolamentazione a livello commerciale, quindi non posso trovare tutte le neofite invasive sul mercato, ci sono molte di queste che sono vietate, quindi non posso più acquistarle, ma se ho nel mio giardino una pianta che continuo magari a tagliarla, continua a moltiplicarsi e la trovo magari fuori dal mio giardino, comincio a vederla in bosco, quindi lì ci sono dei segnali che ci dicono attenti, questa è una pianta che sta invadendo, quindi sono invasive e vanno magari a colpire la biodiversità, le nostre piante, i nostri ecosistemi, quindi lì bisogna fare qualcosa. Poi ci sono specie che sono annuali, che si moltiplicano grazie alla formazione di semi, quindi bisogna agire prima della formazione di semi. Molte specie magari si moltiplicano con i rizomi sotterranei, quindi anche lo spostamento di terra può essere un problema, o la lavorazione del suolo, quindi è un tema complicato, però bisogna intervenire nel modo giusto per ogni specie per essere efficienti nella lotta.
Allora, sono andata sul sito del Servizio Fitosanitario Cantonale e diciamo che è molto semplice accedere a quella che è la parte legata alle neofite invasive. Si clicca su organismi, a quel punto si apre una pagina, si legge insetti e poi subito, tac, neofite invasive. Clicco su neofite invasive, clicco proprio sulla prima parte, quella introduttiva con le informazioni generali e vedo che mi si apre tutta una possibilità di schede informative. Clicco proprio sulla prima, guida alle neofite invasive, riconoscere le piante problematiche e affrontarle in modo corretto, proprio quello che dicevi tu, Giorgia. Ecco che con le fotografie tutto diventa più chiaro, perché
certo,
l'ambrosia, ma che faccia ha sta ambrosia? Qui vediamo la fotografia e subito voi avete posizionato anche dei simboli molto chiari per permettere a chi guarda le fotografie di comprendere quali siano le problematiche e che cosa bisogna fare o meno. Per esempio, sulla fotografia del sommacco maggiore, che io non ho mai visto in tutta la mia vita, c'è il simbolo dell'escavatore.
Sì, perché sono specie che se le taglio ricacciano facilmente dal tronco, quindi se tagliandola ricaccia, ci sono specie che ricacciano anche dalle radici, quindi con un taglio ogni tanto invece che trovarmi una pianta me ne ritrovo una ventina,
ecco.
Quindi lì la cosa da fare è proprio estirpare tutta la pianta.
Per esempio, andiamo sull'ambrosia, un nome che abbiamo già sentito, un altro nome famoso ormai è il poligono del Giappone, la panace di Mantegazzi. Come mai c'è il simbolino dell'omino?
L'omino perché è una pianta problematica per la salute. Per esempio l'ambrosia, nel mese di agosto, quando i fiori sono maturi, produce dei pollini che sono molto allergenici, quindi sono molto più piccoli che quelli delle graminacee, per esempio, entrano più profondità nei polmoni, quindi provocano delle reazioni molto pericolose, anche delle reazioni asmatiche.
E questo è veramente importante saperlo, riconoscerla. Vediamo anche la panace di Mantegazzi può dare questo tipo di problemi.
Sì, la panace Mantegazzi è una specie che viene dal Caucaso, è una specie molto imponente perché può arrivare fino a 3 nei paesi d'origine, fino a 5 metri d'altezza, è stata importata nel nostro paese anche per le sue proprietà mellifere, perché c'è un fiore molto grande, può arrivare fino a 50 cm di diametro, però la linfa è fototossica, quindi se io tocco la pianta e vado a contatto con il sole mi crea delle ustioni sulla pelle, quindi devo fare molta attenzione. E queste sono l'ambrosia, la panace, sono anche specie che coordina la lotta al nostro servizio, appunto perché sono pericolose per la salute. L'ambrosia è anche un organismo di quarantena, quindi siamo obbligati come servizio fitosanitario a lavorare su questa tematica.
Anche il senecione sudafricano è pericoloso per l'uomo?
Senecione sudafricano, diciamo che è principalmente pericoloso per gli animali, perché se nei pascoli non è un problema perché gli animali lo evitano, ha delle sostanze al suo interno che sono molto amare, quindi non lo ingeriscono, però se viene sfalciato e poi lo si ritrova nel foraggio, se viene ingerito dagli animali può passare poi tramite il latte o tramite i pollini, tramite il miele, nell'alimentazione umana. Adesso in Ticino non ci sono i focolai così grandi e importanti nei pascoli che arriviamo a questo problema, però bisogna anche tenerla sotto controllo.
E poi andiamo sul poligono del Giappone, forse quello più conosciuto, ma anche perché si vedono molti cartelli, i comuni anche fanno molto, ci sono delle zone in cui ho visto girando un po' dappertutto nella Svizzera italiana, ci sono delle zone che sono segnalate proprio, quindi magari quello più famoso è proprio il poligono.
Sì, e magari quello che si vede anche di più nelle diverse zone del Ticino. È positivo adesso che molti comuni si organizzano e investono anche tanti soldi nella lotta a queste neofite, e il poligono, diciamo, il più famoso, perché secondo me è quello più difficile da lottare. Ogni pezzo di pianta, ogni parte verde può moltiplicarsi grazie ai nodi che ci sono in questa pianta. Se tocca per terra può fare le radici e crescono delle nuove piante, oppure se metto in giro terra con dentro pezzi di radice, anche qua posso creare delle nuove piante. Quindi anche la lavorazione del suolo bisogna fare attenzione, e anche nel taglio bisogna fare dei tagli netti, non utilizzare il decespugliatore a filo perché poi mando in giro dei pezzetti a destra e a sinistra. Quindi è una pianta che può creare delle riserve molto importanti nel suolo, e bisogna andare a esaurire queste riserve per riuscire a esaurire la pianta.
Alfredo Baratella, buongiorno.
Buongiorno Lara.
Beh, è importantissimo che i giardinieri siano sul pezzo per quanto concerne quanto raccontava Giorgia, perché qui c'è addirittura l'utilizzo del decespugliatore, sì, piuttosto che delle forbici, dell'escavatore. Bisogna che voi per primi sappiate riconoscerle, e questo credo sia anche un lavoro che si fa a scuola.
Sì, assolutamente. Siamo probabilmente stati anche noi a portare queste neofite sul nostro territorio, ed è giusto che secondo la vecchia ordinanza, ma anche la nuova ordinanza, vengono istruiti tutti gli allievi, tutti i giardinieri a sapersi comportare, a saper riconoscere le diverse piante, e anche materia d'esame il riconoscere, saper come fare, come smaltire le diverse neofite e in quale periodo. Assolutamente sì.
Direi che è il tempo di una canzone e poi continuiamo a raccontarvi delle neofite invasive, ma non solo, prendiamo anche le vostre telefonate in diretta allo 0848 03 08 08.
We'll be right back.
9:23 minuti, abbiamo salutato Alfredo Baratella e allora salutiamo anche Tiziano Pedrinis, buongiorno.
Buongiorno Lara, un buongiorno a tutti. Oggi, magnifica giornata oggi.
Oggi in arancio, Tiziano.
Faccio l'olandese.
Senti Tiziano, torno a chiederti una cosa importante. Hai fatto tutto quello che c'è da fare per portare il tuo patentino fitosanitario anche a livello digitale?
Sì, devo dire che ho risolto il problema con supporto esterno, non lo sono riuscito direttamente a farlo, ma adesso ho un altro problema, ho cambiato il telefono e sono di nuovo a terra.
Allora, adesso abbiamo un altro problema in più, perché non abbiamo Chiara Casartelli, ma abbiamo Giorgia Mattei. Speriamo che Giorgia sappia dare qualche indicazione anche relativamente a questo piccolo inghippo. E se poi uno cambia il telefono, Giorgia?
Sì, appunto, abbiamo appena guardato con il nuovo telefono e il problema è che il programma del quale vi ha parlato Chiara la settimana scorsa, la Gov Access, è collegato al vostro dispositivo, quindi è collegato alla vostra persona ma al vostro dispositivo. Quindi se pensate di cambiare telefono è importante seguire le istruzioni. Se mettete in qualsiasi portale di ricerca a Gov collegare nuovo dispositivo, vi esce le istruzioni da seguire per collegare il nuovo dispositivo che dovete fare dal vecchio dispositivo. Abbiamo scoperto ora, quindi dovrà reinstallare il nuovo telefono Tiziano per poter...
Tiziano, lo dovrà fare Silvano
oh,
perché...
O il supporto esterno, che appunto, non diciamo chi è.
Non lo so neanche io ancora, vedremo.
Passerà
Giorgio
da me.
Può essere anche Giorgio.
Benissimo.
Però appunto di farlo entro il 30 giugno, perché sennò se avete un diploma o un patentino fatto tramite il superamento di un esame... Dopo il 30 di giugno non vale più, quindi al 1 gennaio 2027 arrivate che non potete più comprare un certo tipo di prodotti.
Ricordiamo, stiamo parlando del patentino fitosanitario cantonale che bisogna avere, quindi bisogna fare il corso, arrivare ad ottenere questo patentino, e questo patentino entro il 30 di giugno di questo anno va portato, diciamo, in digitale, va giusto, digitalizzato, quindi bisogna fare questo passaggio. Bisogna andare sul sito vostro, si trovano tutte le informazioni, anzi lo rifacciamo insieme, quindi andiamo sul sito del Servizio Fitosanitario Cantonale, prodotti fitosanitari, si apre una pagina,
ottenimento dell'autorizzazione speciale per l'utilizzo di prodotti fitosanitari, tra parentesi patentino.
Quindi clicchiamo su ottenimento dell'autorizzazione speciale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, tra parentesi patentino, non si può sbagliare, c'è scritto patentino.
L'abbiamo messo apposta perché autorizzazione speciale, diciamo, è quello
e da qui
ufficiale.
Portale ufficiale delle autorizzazioni.
Quello è il portale della Confederazione dove troviamo tutte le informazioni, i diplomi riconosciuti, eccetera. Poi se scendete solo di un po' trovate un capitolo sulla digitalizzazione e, come già spiegava settimana scorsa la mia collega Chiara, trovate tutte le informazioni, le guide per... digitalizzare questo patentino, questa autorizzazione speciale. E vi ricordo anche chi ha un diploma, che sia giardiniere, agricoltore, viticoltore, orticoltore, tutti devono digitalizzare, cioè tutti, chi vuole utilizzare prodotti fitosanitari omologati per l'uso professionale.
Perfetto. Tiziano,
io
hai qualcosa?
Avrei una domanda, ecco. Per l'acquisto dei prodotti fitosanitari bisogna avere il telefonino o basta una forma stampata?
Allora, i rivenditori dal 1 gennaio 2027 utilizzeranno la stessa applicazione che hai sul telefono, autorizzazioni PF, dove hanno la possibilità di scannerizzare il tuo codice. Questo può essere sul tuo telefono oppure puoi scaricarlo anche, fare una copia, stamparla, e come ti è più comodo.
Sì, questo penso che sia un'informazione importante per tutti.
L'importante è che ci sia il codice ben visibile, magari plastificarlo se lo tenete nel...
Già fatto.
Ecco. Nella tasca o nel borsellino, quello che volete, che così resta intatto.
Perfetto, perfetto. Alfredo Baratella, torno da te, c'è qualche informazione, diciamo, utile a tutti? Sono arrivati tantissimi messaggi, ma magari c'è qualche risposta comune che possiamo anche divulgare attraverso la radio e non soltanto attraverso i messaggi WhatsApp?
Eh sì, una novità, un insetto visto da me la prima volta su Fico, Ficus scarica, dunque fico non da appartamento ma da esterno. Un insetto che è presente, ho trovato poi delle informazioni in internet già, trovato per la prima volta nel 2023, dunque non da tantissimo, un insetto che fa parte della famiglia delle cimici, per dirla breve, che si chiama Homotoma ficus. Al momento non crea un problema alle piante, si annida sotto le foglie e ha una forma, sembra quasi che ha due piccole alette e poi un addome un po' più allungato, la forma di ninfa, per poi diventare un adulto con una forma alata. Dunque è possibile che soprattutto nel Locarnese, ma anche in questa zona dove ci troviamo noi, è possibile che compaia. Al momento direi segnalatecelo, lo si può segnalare anche al servizio fitosanitario, al momento non è assolutamente pericoloso.
Ottimo, allora sono le 9.29 di questa domenica mattina, 24 di maggio 2026, apriamo ufficialmente le linee telefoniche per permettere a tutti voi di comunicare con i nostri esperti, quindi orticoltura, Tiziano Pedrinis, tutto quello che concerne il giardinaggio con Alfredo Baratella, neofite invasive, abbiamo l'occasione oggi di avere con noi Giorgia Mattei e tra poco sarà con noi anche Esther Monaco che ci racconterà tutto sul gruppo regionale delle donne contadine del Piano di Magadino. Ha ha ha. 9.32 minuti, do il benvenuto ad Esther Monaco. Buongiorno Esther.
Buongiorno e buongiorno a tutti.
Una donna contadina, oggi in rappresentanza del gruppo regionale delle donne contadine del Piano di Magadino. Che bello, questo è il vostro anno, dovrebbe essere sempre il vostro anno, ma quest'anno è un anno in cui si festeggia, in cui è bello ricordare il vostro ruolo, quanto siano importanti le donne contadine. C'è addirittura il gruppo regionale delle donne del Piano, quindi in quanti siete?
Adesso esattamente quante associate dovrei chiedere alla mia segretaria Gianna, perché non
sono
so
tante.
Esattamente, siamo in diversi, ecco, però quelli che si vedono anche quando facciamo incontri così, purtroppo tante occupate, tante donne, vediamo poche, ecco.
Senti Esther, è un lavoro il vostro che vi vede impegnate tutto l'anno e non è solo la donna contadina, moglie del contadino, anzi ci sono donne contadine che, come te, che sono in giro a far fieno perché bisogna fare i prati, questo è un momento che bisogna spingere tantissimo, poi ci sarà l'Alpe, quindi davvero non è soltanto la donna che sta a fare la contabilità, la donna contadina mette le mani nella terra e mette le mani sui macchinari, è una donna che fa.
Però penso che è sempre stato così, diciamo quello della contabilità è arrivato sì, gli ultimi anni, io mi ricordo che mia mamma, anche lei, donna contadina, era meno quello, magari anche perché i miei erano impiegati e non con un'azienda proprio. Io invece sì, non ho fatto la formazione di donna contadina, ma ho fatto quella dell'agricoltore finendo anche con la maestria federale, che penso che sono l'unica o una delle pochissime donne in Ticino con una maestria federale come agricoltore, però sì, il lavoro della donna contadina è sempre stato tanto fuori e dopo ormai anche in casa è tutto il resto, tutto fare.
Tutto, non si finisce mai.
No.
Almeno l'uomo contadino, se torna a casa e c'è la compagna che ha preparato la cena, invece la donna contadina tutto. Proprio.
E io ho sempre detto ogni tanto quando ti arrivano e dico ah no, brutta che non hai neanche fatto il pranzo per il marito, sempre cioè una volta ho chiuso la bocca dicendo guarda, io il mio marito non l'ho sposato perché è bello, l'ho sposato perché sa cucinare.
E non solo, perché sa anche suonare.
Lui canta.
Ah, lui canta, sei tu quella che suoni?
Sì. Mi ha fatto riprendere la fisarmonica dopo 30 anni. E no, ci divertiamo un sacco, è bello.
Ma quindi avete il tempo di suonare e cantare?
Perché
è strano,
c'è
eh?
Il figlio adesso a casa, perché se non sarebbe il figlio sarebbe più difficile, ecco.
Dove andrete oggi a cantare e suonare?
Su a Sant'Antonino, la festa de Maccia, pensi?
Ecco, oggi quindi una giornata in cui potete prendere qualche ora di relax.
Sì, perché ieri si è fatto fumo tra fieno e stalla e effettivamente anche fra un po' si sale l'Alpe, ecco.
All'Alpe dove, Esther?
Noi siamo sull'Alpe di Ruscada, sopra Cognasco.
E parlavi del figlio? Anche lui è uno che ci crede. Avete avuto una fortuna però, perché non è scontato.
Sì, è vero. Vedo tante famiglie che fanno fatica di trovare qui chi che va in avanti. Noi abbiamo tre figli e il grande ha fatto agricoltura, cioè tutti e tre in agricoltura se vuoi, ecco. Però il grande ha fatto la formazione come agricoltore nei Grigioni e adesso è qualche anno che è a casa e sì sì, non ho casa per riprendere l'azienda.
Questo è bellissimo perché nella vostra testa c'è anche un futuro dove potrete riposarvi, vivere un po' la vostra vita, riprendere magari quelle giornate che non avete mai potuto concedervi in gioventù, perché appunto c'è da lavorare tanto se si sceglie questa vita, quella dei contadini.
Eh sì, penso che anche dipende come la fai, cioè il mio mestiere non è stato mai un mestiere, è sempre stato la mia passione, ecco. Allora la vivi già diversamente, però per noi come famiglia, come diceva mio marito, l'Alpe sono quei mesi, tre mesi che facciamo le vacanze, no? Vacanze ok, però il bello di quella vita è perché sei la famiglia insieme. Il papà c'è sempre da noi, questo è un grande vantaggio. Eravamo sull'Alpe senza strada, quindi sempre insieme, i figli ti accompagnano anche nel lavoro quotidiano, così crescendo imparano.
E questo è veramente un concetto che voi riuscite a vivere, ma che per altre famiglie è davvero difficile anche solo immaginarlo, di essere sempre insieme, senza una strada che può dividere, no? E quindi essere sempre insieme e soprattutto andare d'accordo.
Sì, ecco, penso in qualsiasi momento, qualsiasi situazione non è evidente, devi lavorarci sopra, ci sono anche quei momenti che volano i rosari, però ecco. Sì.
Senti Esther, prendiamo una telefonata, che c'è Graziella in linea. Buongiorno Graziella, buongiorno, e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno, grazie. Senta, io volevo chiedere se potevo tagliare un po' un rododendro e una camellia, perché sono diventati grandi. Se si può ancora adesso o quando?
Se si può tagliare una camellia e un rododendro in questo momento, Alfredo.
Sì, sì, sì.
Ok, beh, è un po' tardino, però direi che non così tanto.
No, io non ti sento, Alfredo.
Non si sente, no.
Ok, è in effetti un po' tardi per potare la camellia rododendro, però non è così tardi, dunque si può assolutamente procedere. Diciamo che l'ideale poteva essere farlo subito dopo la caduta di fiori, la fioritura, però non siamo neanche così distanti, ecco, ci sono in mezzo un paio di settimane. Poi dipende un po' se è in un fondovalle o se invece in alto, per cui direi sì, può procedere questo meglio adesso che non più tardi per la fioritura dell'anno prossimo.
I fiori adesso sono passiti, no? Posso farlo lo stesso?
Esatto. Sì, sì, ecco. sì.
Bene, grazie mille.
Grazie a lei.
Grazie, buona giornata, grazie.
Buona domenica, signora, buona domenica. Torno da Esther Monaco, che è arrivata a trovarci oggi qui alla cantina Cavaliere di Contone, presidente del gruppo regionale delle donne contadine del Piano di Magadino. Esther, questo è un periodo in cui si scalpita per andare all'Alpe, ma si sa, le mani sono due, le gambe sono due, e quindi prima di andare all'Alpe bisogna riuscire almeno a fare il primo taglio, bisogna almeno mettere il primo fieno in cascina, ed è un momento in cui, come prima delle vacanze, si corre. È assurdo, però è vero, è così, bisogna organizzare tutto, soprattutto c'è questa cosa dei prati che non sono necessariamente tutti vicini, magari alcuni sono davvero spezzettati, sono piccoli pezzettini che si possono tagliare, poi bisogna spostarsi, insomma è un lavoro che impegna il contadino, la donna contadina, anche in maniera molto importante in questo periodo.
Eh sì, boom, sì, in fondo è anche quello, ormai il lavoro bisogna farlo, e corri, e poi ci saranno anche altri periodi dopo dove è un po' più calmo, però ecco, l'importanza è comunque il fieno, di fare un buon fieno di qualità, il resto sai, ormai ti organizzi e fai. Noi abbiamo la fortuna che collaboriamo anche col cugino di mio marito, quindi i terreni che abbiamo sul piano di Magadino vengono falciati da qualcun altro. Quello che rimane, quello piccolo, ormai ti sposti e fai quello che devi fare, ecco, pensando già all'autunno, che prepari un foraggio di qualità per il bestiame.
Quest'anno, Esther, come sono i prati? È un'erba che è cresciuta in anticipo rispetto ad altri anni?
Sì, ormai dopo non è che ci facciamo tanto caso, perché ormai la prendi come viene, ti organizzi man mano, tieni gli occhi aperti e vedi tac tac, adesso è il tempo di intervenire, di prenderlo, ed è anche quello, sì, si deve calcolare spesso la pioggia, adesso gli ultimi anni in maggio secco, in giugno piove soltanto. Quindi cerchi di prenderlo prima, quando ancora ha una buona qualità, che il bestiame te lo mangia volentieri, oltre anche i valori nutritivi che ci sono dentro, perché più vecchio che diventa, peggio è. Cioè molto meno di qualità, e allora cerchi di farlo in quel pochissimo tempo che il tempo ti concede, e corri.
Tagli, poi lo lasci asciugare in campo e poi lo raccogli, e lì devi calcolare che non piova quando è giù, quando si deve asciugare, seccare.
Esattamente, perché ogni pioggia ti lava fuori i nutrienti che ci sono dentro, tra la proteina e anche i zuccheri e roba varia, quindi cerchi di farlo senza l'acqua. Una volta era molto più difficile, io mi ricordo anche i racconti di mio nonno e di mio papà quando diventavano matti perché non asciugavano, continuava a piovere. E al giorno d'oggi c'è la gran fortuna delle imballatrici per fare i balloni di silo, cioè lo metti in plastica e riesci ancora a recuperare prima che si bagna, ecco. Più che si bagna, peggio è.
Primo, secondo, terzo taglio, qual è naturalmente quello che costa di più?
Ma più o meno tutti gli stessi, eh. Dopo dipendenza, ecco, se lo prendi presto c'è magari un po' meno di foraggio dentro. ti costa un po' di meno, però magari diventa vecchio, ci sono più balloni e quindi fin dalla fiera ormai costa tutto, ecco.
E questo foraggio, il fieno che date ai vostri animali, stiamo parlando di mucche, ma non ci sono solo le mucche. Ecco, c'è una differenza nel fieno che si va a dare alle mucche piuttosto che agli asini, piuttosto che alle capre, piuttosto che ad altri animali? O bene o male stiamo parlando sempre di fieno? Cioè, per esempio, i cavalli amano più un certo tipo di fieno rispetto ad altro?
Eh sì, ogni animale ha le sue esigenze. Allora, prima di tutto, erba non è erba. Ci abbiamo i campi seminati, che sono delle miscele foraggere che sono state prodotte dopo le ricerche per i valori nutritivi. E il bestiame, cioè una mucca o una capra, si sa il fabbisogno giornaliero, oltre il fabbisogno che hanno per la manutenzione del proprio metabolismo, corpo e tutto quanto, poi anche la produzione del latte. Quindi è confronto un cavallo che ti fa un'altra prestazione, un asino che da noi a maggior parte dei equini sono lì per mangiare, per tenere puliti i cavalli un po', per andare a spasso e bastano. Quindi non sono in sé animali che lavorano tantissimo, anche di conto suo l'asino ha bisogno molto meno, dipendenza anche un po' la grandezza, di quello che per esempio una mucca o una capra che ti fa latte. Quindi devi sapere il fabbisogno di ogni specie animale, che cambia.
Ed è importantissimo per voi arrivare prima della stagione fredda con il fienile pieno, perché sennò vuol dire che bisogna comprarlo.
Esatto, e dopo dipende, perché spesso è così: quando c'è un'abbondanza tutti ce l'hanno abbondante, no? Però quando c'è una carenza, che c'è poco fieno e magari anche la qualità mancante, fai fatica perché non lo trovi. e sì.
Quanto può rimanere un ballone di fieno in fienile?
Ma il fieno ti sta per anni. Però il valore scende col tempo, no? Ormai deteriorazione anche dei zuccheri e delle proteine, l'energia che c'è dentro ti sale, ti scende, no? Quindi sì, di solito si fa fuori, si calcola già, col tempo lo sai quanto è, di avere un po' una scorta, però cerchi di anno in anno di farlo fuori tutto, ecco.
All'inizio penso che sia difficilissimo gestire un'azienda agricola. Penso che all'inizio veramente, se non hai genitori che ti seguono e che esci dalla scuola, impazzisci, cioè il rischio di sbagliare è alto.
Ma penso comunque anche sicuramente, perché ti manca l'esperienza, no? Però io vedo anche comunque la formazione che abbiamo qua in Svizzera è veramente buona, ecco. Dopo ci sono certe cose che sì, qui è una cosa di chiedere a mio figlio, no? Però che sai già tanto, poi sbagliando si impara, finché non ti ammazza la bestia va ancora, ecco.
Però il rischio è sempre quello, si sta parlando di animali, bisogna garantire loro il benessere e appunto se si sbaglia potremmo mettere a rischio la loro vita.
Esatto, e va più svelto di quello che si pensa, soprattutto anche con l'alimentazione dei caprini, ovini probabilmente anche, e anche dei bovini, perché non è così che si butta là un po' di fieno e la cosa è fatta. Noi sappiamo abbastanza bene cosa è che ci vuole per mantenerli bene, e dopo sì, ecco, dopo ci sono tantissimi fattori, però effettivamente se tu fai uno sbaglio in poche ore li puoi uccidere.
E non parliamo di quello che è il, diciamo, come posso dire, è importante che ci sia il grande rispetto da parte di chi non fa questo lavoro e che magari viene in contatto con questi animali, perché quante volte ti è successo di magari trovare nei pascoli, non so, tozzi di pane, piuttosto che le persone non devono toccare i vostri animali.
No, e nemmeno i prati, diciamo, questo è un grossissimo problema che vedo, comincia anche da noi in montagna, perché noi stiamo su 900 metri, e che rutti in giro. Quello è veramente una cosa. Una delle cose che mi dà più fastidio sono comunque i sacchetti dei passeggianti col cane, ecco. Che il cane caga, ok, lo raccolgono, ok, va bene, però dopo ti lasciano in giro figa di sacchetto. E quello veramente plastica può uccidere, come anche i toilette di alluminio, E quelli che se vanno dentro da noi, magari il che facciamo a mano è un conto, però quel momento che ti vanno nell'imballatrice grande o tu fai, hai la rotativa per segare, questo è un grossissimo problema, perché noi abbiamo gli aggeggi per mettere giù alla mucca, che sono delle calamite che ti attira il ferro. Con l'alluminio questo non funziona, il bestiame praticamente viene tagliato dall'interno, e questo è un grosso problema anche per esempio il vetro, e questo purtroppo è in aumento.
Veramente, rispettiamo l'ambiente, rispettiamo gli animali, evitiamo e portiamoci a casa i nostri rifiuti. Vindi Pergola, la prossima canzone, e poi andiamo a chiudere questa trasmissione mentre i due esperti, vedo, scrivono e rispondono ai tanti messaggi che stanno arrivando. Allo 076 321 11 13, numero di WhatsApp di Rete 1.
Pergola è dolce come un balsamo, se non sarà di balsamo, sarà di vero amore. Se non sarà di balsamo, sarà di vero amore. Son qui sotto i tuoi balconi, con le mani giunte al petto.
Applausi per il coro di Clusone. Allora salutiamo tutti gli amici di Bergamo, tutti i bergamaschi che stanno per arrivare nella Svizzera italiana, perché sappiamo quanti pastori, quanti alpigiani arrivano in aiuto anche nella Svizzera italiana, pronti per la nuova stagione. Con noi questa mattina Giorgia Mattei del Servizio Fitosanitario Cantonale, abbiamo risposto anche a diversi messaggi sulle neofite invasive e abbiamo cercato di dare qualche indicazione in più proprio per la lotta alle neofite invasive. Chiedo ad Esther Monaco se anche voi contadini siete comunque confrontati con queste specie che arrivano, che sono invasive e che sono molto forti e che quindi vanno riconosciute.
Eh sì, abbiamo dei campi sul bordo, sul piano di Magadine, che ormai è il poligono del Giappone, c'è in giro. Fino adesso a casa non abbiamo avuto problemi, appunto stando a 900 metri, il che non è una garanzia, perché apportiamo il foraggio che facciamo giù, sul piano di Magalino, viene a casa. Quello che da me vedo adesso, che è cominciato qualche anno fa, è l'erigeron, è un bel fiorellino bianco, però la proliferazione di questa pianta è impressionante. Io subito quando l'ho visto ho cominciato a strapparlo, e però va talmente svelto. Abbiamo il problema dell'ailanto, che vedo giù nel bosco, avendo 4 km di strada forestale, sta salendo.
Giorgia Mattei, sale da solo, ma sale anche accompagnato, o sale facendo l'autostop?
Sì, parlavamo prima nella pausa musicale del poligono, si parlava che appunto si può trasportare anche tramite la terra ma anche con i macchinari sporchi, quindi è importante anche chi opera nella pulizia delle strade che pulisca bene i materiali, gli attrezzi, perché basta un pezzettino, appunto parlavo di questo test che aveva fatto Agroscope, un centimetro quadrato di nodo di poligono del Giappone messo nella terra umida riesce a fare le radici e riesce a crescere, e lì se si trova subito la pianta che si agisce subito si controlla il problema, quindi si estirpa, si butta via tutto e possiamo stare tranquilli per un po'. L'erigeron è già un po' più complicato perché fa dei semi che svolazzano molto bene e ne fa molti, moltissimi per pianta, quindi anche lì agire subito è importante, ma l'erigeron è un tappabuchi, quindi si installa facilmente nel prato, fa moltissimi semi e la gestione è molto onerosa.
Naturalmente i contadini li riconoscono, hanno studiato, studiano e sono sempre collegati con quelli che sono i canali proprio di informazione. Quindi in realtà donna contadina, uomo contadino, sì, studiare si studia, poi si finisce la parte legata ai banchi di scuola, ma è un continuo studiare. La vostra vita non è soltanto mettere le mani nella terra e fare dei lavori fisici, c'è anche una continua ricerca nel rimanere sempre a giorno su quelle che sono le problematiche, ma non solo, anche le soluzioni.
Sì, esattamente, per quello è bello perché ci sono dei corsi di formazione continua, quello è importante di farlo, io lo faccio regolarmente per esempio sull'allevamento caprino, e poi ci sono anche i giornali proprio per l'agricoltura dove c'è sempre una bella informazione, quindi va in avanti e è importante, sì, perché tutto continua a cambiare. Come uno mi ha detto una volta, tu con i caprini hai risolto un problema, l'anno prossimo ti fa lo sgambetto con un nuovo problema.
Quindi è sempre, 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 ogni giorno c'è qualcosa in più, c'è un problema o una soluzione, insomma è anche il lavoro che avete scelto e che vi piace, quindi sicuramente so che non cambieresti mai.
No.
Grazie Esther Monaco, grazie a te, grazie alle donne contadine, so che il programma è un bel programma per il 2026, avete fatto già tanti incontri, siete andate anche al Ballenberg, ho visto.
Sì, è stato bello, mi è piaciuto proprio che la mostra che hanno allestito sulla donna contadina, fuori, non il solito cucchiaio della cucina o... Quello per quello che siamo un po' più probabilmente conosciuti, ma c'erano praticamente i copertoni dei trattori dipinti in rosa. E quello mi ha fatto piacere perché sì, il nostro lavoro è veramente ampio, ecco.
Poi arriva il giro adesso e quindi i copertoni dipinti in rosa, ecco che ci stanno. Esther Monaco, grazie mille, buon lavoro, anzi per oggi direi buona festa del match, buona musica a voi e grazie, alla prossima.
Grazie mille e saluto a questo punto tutte le mie donne sul piano, ma anche il resto del Ticino. Buona
grazie,
giornata.
Grazie a voi, buona musica a voi. Torno da Giorgia Mattei, ricordami Giorgia se abbiamo dato tutte le informazioni, diamo anche il sito internet per andare direttamente alle informazioni sulle neofite invasive.
Appunto, come hai detto, il nostro sito che è www.ti.ch/fitosanitario, poi trovate sotto organismi la parte di neofite invasive e nella parte generale rimanda anche al sito cantonale che è un po' quello generale www.ti.ch/organismi, dove si trovano anche diverse schede informative che vengono fatte da questo gruppo GLOAI che è a livello cantonale attivo nell'informazione alle neofite invasive.
Grazie Giorgia Mattei, grazie al servizio fitosanitario cantonale del Canton Ticino. Alfredo Baratella, Tiziano Pedrini, pronti per la prossima domenica? Vi dico dove siamo, dove saremo, in maniera tale che possiate preparare gli scarponcini, il gilet, lo zaino. Si va al Buffet Bella Vista sul Generoso. Potete salire in treno oppure farla a piedi, vedete voi.
Ti farò sapere.
Stessa cosa, ma non voglio alzarmi troppo presto.
Ma lo so che verrete in trenino. Ci vediamo, sentiamo tra 7 giorni. Tra poco invece c'è la Domenica Popolare, sempre in diretta su Rete 1 da Cantine Aperte.
L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino ad Agno e a Sant'Antonino.